daremo ora un breve sguardo alla mia dispensa intitolata Breve introduzione alla filosofia della scienza. Vi prego di aprirla virtualmente, almeno davanti a voi, e di guardare già subito la pagina 1. Vedete che è la versione 2019-2020, e è un work in progress. L'ultimo aggiornamento è piuttosto recente, l'ho fatto in febbraio. Tuttavia, ogni tanto può capitare di imbattersi in un errore di stampa, oppure uno degli autori dato per vivo nel frattempo muore, non prima dei 95 anni, che è l'età media di vita dei filosofi, e allora io correggo questi dati biografici. Però sostanzialmente, a parte questi dettagli, questa è la dispensa del corso. Vedete, l'indice è piuttosto importante in qualunque libro o dispensa, e questo però comincia in una maniera particolare perché è appunto una dispensa di un programma d'esame e comincia con avvertenze agli esaminandi e ai lettori. Forse le guarderemo, ma vi prego di leggerle. A parte l'introduzione di 2 pagine, dove si descrive la struttura della dispensa, possiamo subito osservare che si tratta di un'opera, chiamiamola così. Non diventerà mai un libro, sono troppo perfezionista e quindi è sempre insoddisfacente, anche se detto tra di noi ne sono moderatamente orgoglioso, divisa in 3 parti. La prima riguarda i problemi e i concetti fondamentali di epistemologia della scienza. Quasi tutte le cose di cui ho parlato finora utilizzando una presentazione hanno a che fare appunto con i problemi e i concetti fondamentali. Si tratta di 7 brevi capitoli, anzi 8 brevi capitoli, ad alcuni dei quali daremo uno sguardo più ravvicinato. Non a tutti, perché lungi da me lo spiegare riga per riga, ma a certamente illustrare alcuni punti nevralgici utili anche alla comprensione di qualunque alternativa d'esame che voi scegliate per i moduli 2 e 3. Quindi la prima parte ha questo carattere di vera e propria introduzione ai problemi fondamentali della filosofia della scienza, o per meglio dire dell'epistemologia della scienza. La seconda parte è una buona cassetta degli attrezzi per il filosofo della scienza. È strutturata, come vedete, 1, 2, 3, 4 capitoli conseguenziali. Questa parte va letta tutta, mentre diciamo le altre parti uno può leggerle in ordine sparso, non è un ordine ferreo. Queste invece vanno lette, studiate una per una. Capitolo 9, elementi di logica formale. Capitolo 10, elementi di teoria della probabilità. Capitolo 11, applicazioni della probabilità nella vita. Diciamo, questa è l'applicazione pratica alla vita quotidiana di un concetto, la probabilità, che è molto utile anche nell'analisi della scienza. E infine il capitolo 12 è costituito da elementi di epistemologia bayesiana, termine che ho già citato in qualche lezione precedente e che mostra come gli strumenti della logica e della teoria delle probabilità vengono utilizzati, possono venire utilizzati per esplicare, ricostruire, comprendere la pratica scientifica, o almeno la pratica scientifica ideale, come dovrebbe essere fatta. La terza parte, ammetto, richiede più impegno, ma mi sono sforzato, spero con successo, di trattare le cose in modo chiaro. Il titolo, che mi piace molto, si chiama Temi avanzati di epistemologia della scienza, e qui uno si preoccupa perché è nel triennio, temi avanzati, ma trattati in modo elementare. Non ve li cito, vi dico solo che questi capitoli sono davvero piuttosto indipendenti l'uno dall'altro, per cui uno può, per esempio, concentrarsi sul capitolo 18, elementi di epistemologia della psicanalisi, perché ha un interesse bestiale per questo argomento, senza aver letto gli altri. Le avvertenze per gli esaminandi e i lettori sono soprattutto riguardano il modo in cui cito i teoremi in alcuni capitoli, la loro numerazione. È comunque interessante e utile per la comprensione della tesi, della dispensa. Possiamo ora abbandonarla, la chiudo io stesso, e spostarci all'altro nostro strumento, che sono le slide che trovate su Moodle e anche su Dropbox, le metterò, e queste slide sono tratte dalla dispensa, ma per i loro caratteri grandi, per il fatto che sono presentate scegliendo i punti fondamentali, saranno un utilissimo supporto per la mia lezione. Quindi, idealmente, uno mi ascolta, ma intanto ha l'occhio o ha aperto davanti a sé le slide. Il primo punto di cui ci occupiamo è uno sguardo. Si chiama così sulla filosofia della scienza del Novecento. Ho la pretesa davvero incredibile di enucleare, di indicare le tappe essenziali della filosofia della scienza del Novecento in due o tre pagine. In realtà voi sapete che la filosofia della scienza, intesa come una riflessione filosofica sulla scienza, comincia non appena cominciano le prime scienze, non appena vengono sviluppate le prime scienze, e questo accade in Grecia con la matematica di Euclide, per esempio, con l'astronomia poi di Tolomeo nel mondo ellenistico, e poi anche con quegli accenni, quegli inizi di scienze politiche che troviamo, per esempio, nelle opere di Aristotele. Per cui, per non parlare della medicina, la medicina greca, che influenzò molto la filosofia e ne fu influenzata. Per cui bene ha fatto David Odroyd, in un libro che in inglese si chiama L'arco della conoscenza, è stato tradotto in italiano con il titolo Storia della filosofia della scienza. E giustamente Odroyd la fa cominciare dai tempi di Platone, poi si arriva a Bacone, a Galilei e alla fine si arriva all'altro ieri, vale a dire alla filosofia della scienza del Novecento. Noi abbiamo citato Galilei, ci siamo occupati un po' di Popper, e quindi sappiamo che si tratta di una lunga storia, ma bisogna pur cominciarla. E il termine stesso, filosofia della scienza, nasce agli inizi del Novecento, diciamo mezzo secolo dopo che il filosofo inglese Whewell, filosofo e scienziato, aveva coniato il termine scienza. Fino ad allora l'uomo di scienza era un filosofo naturale. Per cui, alla fine dell'Ottocento è chiaro, oramai da due secoli, che gli scienziati sono intellettuali a parte, diversi dai preti e anche dai filosofi, e che occorre riflettere sul loro lavoro, su come lo dovrebbero fare. Già Kant ebbe parte nella sua ricerca da una riflessione sulla possibilità della scienza che lui identificava con la geometria di Euclide e con la fisica di Newton. Ma occorre trovare radici più vicine, diciamo, per i nostri filosofi della scienza. Allora, il mio pedigree comincia affermando che la filosofia della scienza del Novecento affonda le sue radici innanzitutto in due scuole filosofiche. La prima è l'empirismo britannico e in special modo David Hume, un empirista scozzese del Settecento, e in secondo luogo nel positivismo, una specie di versione ottocentesca dell'empirismo che ha i suoi protagonisti in persone, pensatori come Comte in Francia, Mill e Spencer in Inghilterra e altri, diciamo, minori in Italia e in Germania. Queste sono le radici più vicine della filosofia della scienza del Novecento. Ma se andate a pagina 16 delle mie slide, trovate Marc Poincaré e Duhem. E chi sono costoro? ma Poincaré ed Duhem erano tre scienziati, in un caso erano tre grandi scienziati, due grandi scienziati, Mach e Poincaré. Mach era un fisico austriaco, Poincaré un fisico e matematico francese, e poi Pierre Duhem, che non fu un grande scienziato, era uno scienziato, insegnava all'università, fu sfortunato perché le sue preferenze fra le teorie del Novecento lo condussero a negare l'atomismo, a negare poi anche la teoria della relatività di Einstein. Insomma, non aveva molto fiuto per le teorie emergenti, ma in compenso era uno straordinario storico e filosofo della scienza che lasciò un'impronta veramente molto grande nella filosofia della scienza del Novecento, ed è tuttora influente, tuttora leggibile e in parte inesplorato, per esempio in tutti i suoi studi sui rapporti tra scienza e fede. Qual era l'aspetto interessante di questi grandi scienziati? Che erano scienziati e filosofi, che al mattino indossavano il camice bianco dello scienziato, del ricercatore, e nel tempo libero si riflettevano sul loro metodo di lavoro e quindi diventavano filosofi della scienza. Questa idea che il filosofo della scienza dovesse essere anche uno scienziato, un esperto in qualche scienza particolare, fu poi accettata e bene assimilata dai primi filosofi della scienza che si radunarono a Vienna e a Berlino, i quali in circoli extra-accademici, la cultura era del Novecento molto spesso si sviluppa al di fuori dell'Accademia e in polemica con l'Accademia. Questo va dagli impressionisti fino ai filosofi della scienza, ma ci arriveremo. Erano scienziati e filosofi anche loro, e per loro persone come Mach, per esempio, erano dei modelli strepitosi. Naturalmente questa idea che un filosofo della scienza deve essere anche uno scienziato non era estranea a Galileo, a Newton, i quali furono anche ottimi filosofi della scienza perché operarono riflessioni profonde sul loro metodo di lavoro. Prima di vedere i gruppi che si formarono a Vienna e a Berlino, vediamo le idee che Mach e Poincaré diffusero e resero popolari. Secondo Mach, quando Mach, studioso tra l'altro di acustica, un aeroplano che supera la barriera del suono supera un Mach e può andare a 2 Mach, 3 Mach, è una sorta di unità di misura per la velocità di oggetti molto veloci come gli aeroplani. Secondo Mach, la scienza ha l'unico scopo di descrivere con la massima semplicità le relazioni tra i fenomeni. Questa idea, che la semplicità svolge un ruolo fondamentale nell'accettazione delle teorie, verrà condivisa da Poincaré. E voi avete già sentito parlare in recenti lezioni del ruolo della semplicità. Quindi questo non vi giunge nuovo, ma l'aspetto particolare è quello secondo il quale Mach consiglia di scegliere teorie che descrivano in modo semplice le relazioni tra i fenomeni. La espressione chiave è tra i fenomeni. Sembra qui che la filosofia della scienza indichi alla scienza una sorta di rinuncia, la rinuncia al tentativo di descrivere le entità profonde. Le particelle piccolissime che sfuggono alla vista, le forze solo ipotizzabili perché non sono immediatamente sperimentabili, come le forze che agiscono all'interno dell'atomo. Su queste teorie che ipotizzano tutte queste forze, Mach e Poincaré probabilmente pensavano che erano teorie indispensabili, bisognava ipotizzare entità inosservabili, quelle che oggi chiamiamo entità teoriche, ma alla fine quello che importava di una teoria scientifica era come organizzava i fenomeni, come li spiegava e li prevedeva. In un certo senso l'invito era quello di restare sulla superficie della realtà. Noi vediamo solo la superficie. Le persone più profonde sono quelle che danzano sulla superficie delle cose, amava dire Oscar Wilde, e questi signori probabilmente condividevano questa idea. Questa visione fu chiamata anche convenzionalismo, perché secondo alcuni di loro, Poincaré in particolare, le teorie scientifiche sono convenzioni. Possiamo scegliere una convenzione o scegliere un'altra. È possibile, per esempio, che su un lontano pianeta una comunità di fisici abbia compreso il cosmo come lo facciamo noi, ma senza scegliere la fisica newtoniana, bensì un altro genere di convenzioni.